Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Ora stiamo parlando dell'anatomia della Chiesa e vi ho detto che ve l'avrei presentata a blocchi, o così come sarebbe venuta, e come abbiamo già visto in questa serie ed abbiamo già presentato 4 messaggi, finita la prima fase ed ora siamo arrivati alla seconda, ma come abbiamo visto la Chiesa è stata progettata da Dio nella scrittura per funzionare come un corpo e per rapportarsi al suo capo, che è Gesù Cristo, così come il corpo si rapporta al cervello umano. Noi siamo il corpo di Cristo ed abbiamo preso quella metafora del corpo di Cristo che fa parte dell'insegnamento del Nuovo Testamento e l'abbiamo ampliata un pochino così da poter considerare un po' più in profondità alcune delle implicazioni che quella stessa metafora porta con sé. E così, come abbiamo già visto, la Chiesa, come qualunque corpo, deve avere uno scheletro, deve avere una struttura portante. Ed abbiamo condiviso che la struttura portante è ciò che le dà la sua forma, la sua capacità di stare in piedi. La struttura portante è ciò a cui tutto è appeso. Così come nel corpo umano, tutti gli organi, tutti i muscoli, tutti i tessuti sono attaccati in un modo o nell'altro allo scheletro della cosa, lo scheletro fornisce la struttura portante. Ed abbiamo parlato di quella struttura portante come qualcosa di rigido ed inflessibile, ed è proprio quello che sono le ossa. Le ossa non si piegano, sono rigide, hanno articolazioni e giunture, ma in se stesse le ossa forniscono rigidità alla struttura del corpo. Ed è precisamente questo che la Chiesa deve avere. Ed abbiamo detto che lo scheletro della Chiesa stessa comprende 5 grandi elementi che non sono negoziabili: onorare Dio, esaltare Cristo, innalzare Cristo, perseguire la santità, proclamare la verità e sottomettersi all'autorità spirituale. Ed abbiamo esaminato tutte queste cose e abbiamo mostrato che quelle cose fanno scendere il cielo. Vi ricordate quel tipo di immagine? Fanno scendere il cielo. Ma come qualunque corpo vivente, la Chiesa non può esistere solamente in forma scheletrica. Ovviamente non è tutto quello che c'è. Lo scheletro fornisce la struttura portante, ma lo scheletro in sé non è necessariamente vivo. Un corpo deve avere organi interni, deve avere fluidi che vi scorrono dentro, deve avere organi che filtrano l'ossigeno e mandano tutto il nutrimento ad ogni parte del corpo, deve avere, in secondo luogo, dei sistemi interni. Quindi abbiamo cominciato con lo scheletro e poi siamo passati, in secondo luogo, ai sistemi interiori. E i sistemi interni forniscono la vita. Essi forniscono la vita. E questo è anche vero nella Chiesa. Si può avere l'onore di Dio, si può avere il servizio, può elevare Dio ed onorarlo e l'esaltazione di Cristo, e si può avere il perseguimento della santità, la leadership può essere dedicata a quello, la proclamazione della verità ed il chiamare le persone a sottomettersi all'autorità spirituale, ma insieme a tutto quello deve anche esserci un popolo che è genuinamente vivo. Devono esserci dei sistemi interni. E cosa intendo dire con questo? Atteggiamenti spirituali, diciamo semplicemente che ci stiamo riferendo a questo, agli atteggiamenti e alle attitudini spirituali. La vita della Chiesa viene dagli atteggiamenti spirituali, vale a dire ciò che si trova all'interno delle persone, ciò che si trova dentro le persone. Esteriormente possiamo cantare gli inni e possiamo pregare le preghiere, possiamo attraversare il culto e possiamo sederci ad ascoltare la parola e possiamo sottometterci esteriormente a coloro che ci guidano, ma la vera vita della Chiesa viene dall'interno della Chiesa. Ed ecco perché lo scopo di tutto ciò che facciamo sono le vite trasformate. Come disse Paolo in Galati 4, la sua passione, la sua preghiera, il suo travaglio, il suo dolore era che Cristo fosse pienamente formato dentro di loro. La stessa idea quando Paolo in Colossesi dice che vuole che la parola di Cristo dimori riccamente in abbondanza in loro. In altre parole, è sull'interno che Dio vuole lavorare. Quindi lo scopo dei pastori e lo scopo dei leader è che tutti quegli elementi scheletrici, tutte quelle enfasi, generino atteggiamenti spirituali appropriati nei cuori delle persone. E per dirlo nel suo senso metaforico, che noi possiamo appendere degli organi a quella struttura portante. Non sono le minacce esterne che dovrebbero motivare la Chiesa ad adorare o ad ascoltare la verità, o a sottomettersi alla leadership, o a comportarsi come si deve? Non sono le minacce esterne che dovrebbero portare a quello? Non è la manipolazione emotiva che dovrebbe portare a quello? Non è un qualche prestigio materiale, una qualche ricompensa materiale, un prestigio terreno, la popolarità, o il rilievo, o il rispetto che dovrebbe motivarci? Il tutto dovrebbe essere motivato da atteggiamenti interiori, dovrebbe essere motivato dall'interno verso l'esterno. E suppongo che potremmo vederlo riassunto. Aprite la vostra Bibbia, Galati 5. Ed in Galati 5 dice: ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine ed autocontrollo. Lo Spirito di Dio vuole produrre quegli atteggiamenti interiori, quelle attitudini interne, amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, fedeltà, mansuetudine o gentilezza e autocontrollo. E questo è assolutamente cruciale. Ed è proprio questo che il ministero pastorale punta, è questo che la Chiesa si sforza di fare. Ciò che vogliamo fare con voi non è portarvi a conformarvi esteriormente, ma a vedervi trasformati interiormente, giusto? Non cercare di manipolarvi con tecniche di predicazione o ogni tecnica di predicazione possibile che si trova lì fuori o tecniche musicali o minacce intimidatorie, non essere autoritari o dominanti e dittatoriali, non motivarvi con il pensiero del prestigio terreno o del rispetto mondano, ma motivarvi dall'interno, creare nel vostro cuore devozione a Cristo, devozione all'opera dello Spirito di Dio, al punto che lo Spirito stesso produce questi atteggiamenti interni. Sapete, guardo la Chiesa di oggi, ci sono così tante persone che vogliono sistemare la Chiesa, vuol dire ci sono molte persone che si rendono conto che la Chiesa non è tutto ciò che dovrebbe essere, ed alcune persone che pensano di avere un'idea di ciò che dovrebbe essere, e così affrontano la trasformazione della Chiesa attraverso la riorganizzazione. Questo succede dappertutto. Le chiese hanno deciso che ciò di cui abbiamo bisogno di fare è di ricevere un nuovo stile o un nuovo formato. Una delle cose che mi preoccupa profondamente in questa linea di pensiero è che c'è una svalutazione della predicazione stessa. Ed il nuovo formato mette in secondo piano la predicazione e la sostituisce con ogni altro genere di cose che le persone trovano più interessanti o più divertenti, nonostante il fatto che Prima Tessalonicesi 5 dice: non disprezzate la profetea. Cosa significa? Non disprezzate la predicazione. Il verbo disprezzare significa sminuire, svalutare, diminuire, prendere alla leggera o considerare di poco valore. Non diminuite la predicazione. Questo è un comando in Prima Tessalonicesi 5:20, ma è esattamente quello che le persone stanno facendo. E l'idea di oggi è che se volete veramente mettere la vostra chiesa sulla strada giusta, dovete riorganizzarla. Dovete tirar fuori un nuovo stile, una nuova metodologia. E ciò con cui vi ritrovate quindi sono le stesse persone, allo stesso livello di impegno spirituale, qualunque esso sia, in una struttura diversa. E non siete ancora arrivati alla vera questione. L'impegno verso la struttura diversa non porta necessariamente a niente che cambi il cuore. E ciò che stiamo veramente cercando sono gli atteggiamenti spirituali. E posso dirvi questo, che in tutti gli anni in cui siamo stati qui abbiamo speso pochissimo tempo sulla struttura, pochissimo tempo sui programmi, pochissimo tempo sull'inventare stili che pensiamo che in qualche modo faranno la differenza, e quasi tutto il nostro tempo l'abbiamo speso a lavorare sugli atteggiamenti del cuore. Perché allora la Chiesa diventa veramente la Chiesa, dall'interno verso l'esterno. E francamente, se c'è qualcosa che si impara facendo questo, e tra l'altro questa è una cosa di lungo percorso, no? Ecco perché dovete rimanere per 25 anni o giù di lì. Ma se abbiamo imparato qualcosa, è che se gli atteggiamenti spirituali sono giusti, la struttura, la forma e lo stile diventano quindi molto meno importanti. L'altro giorno stavo parlando con un pastore che mi disse: com'è il vostro culto della domenica sera? E disse: oh, abbiamo un culto grandissimo, bellissimo. Ho detto, il nostro popolo è prezioso, è fedele, viene, ascolta la parola di Dio. E lui disse, oh, quanti vengono? E io dissi, oh, fondamentalmente riempiamo la chiesa. E lui disse, stai scherzando, no? Io dissi, no, abbiamo un auditorium che può ospitare, non so, 3.000-3.500 persone. E se le stringete tutte dentro, fondamentalmente lo riempiamo la domenica sera. Lui disse, oh, wow, sai, noi stiamo andando abbastanza bene la domenica sera, ma veramente dobbiamo lavorare duro sulla nostra programmazione, sui programmi che abbiamo. Oh, io non dissi veramente nulla, dissi, oh. Noi non lavoriamo troppo duramente sui nostri programmi, no? Perché? Non è sbagliato? Forse quello vi porterà ad un inizio, vi farà cominciare, ma la situazione ideale è avervi qui perché siete qui e siete spinti dal vostro cuore. E io non voglio avere orsi ballerini qui. Abbiamo una testa parlante e quattro ragazzi che cantano. Voglio dire, non è poi così creativa come cosa? Non abbiamo grossi multimedia? Una volta ero ad un servizio, ad un culto, dove c'era un tizio vestito come John Wesley che cavalcava un cavallo lungo il corridoio centrale. Noi non abbiamo cavalli. Siete qui perché a voi sta a cuore la verità. E vi sta a cuore essere ciò che Dio vuole che siate. E siete qui per una spinta interiore, non perché vi costringiamo a farlo. Le persone ripiene dello spirito, ricolme dello spirito, fanno cose guidate dallo spirito e si conformano al modello biblico per la vita della Chiesa perché hanno nel cuore di farlo. E questo è l'approccio difficile, questo è l'approccio a lunga durata? Vuol dire, bisogna lavorarci su, ma ci si lavora attraverso l'insegnamento e la predicazione costante della parola di Dio e mantenendo le persone ad uno standard biblico e guardandole crescere spiritualmente. Quindi se una chiesa vuole veramente far ciò che è giusto, deve lavorare sugli atteggiamenti, non sulle cose esterne. Potete usare la paura o il timore per motivare le persone, potete usare la paura, alcune persone lo fanno, ci sono persone nelle quali se non vi presentate una domenica sera, gli anziani vi vengono a trovare a casa. Se non consegnate la vostra busta ogni settimana, vengono a casa vostra. Se mancate alla riunione di preghiera, sono lì per vedervi e vogliono sapere quali sono i vostri peccati. Potete anche essere motivati dall'orgoglio, potete essere motivati dal legalismo, l'idea che se vado lì in qualche modo Dio mi vorrà più bene, ma tutta quella roba è controproducente perché permette alle persone di trarre soddisfazione da motivazioni sbagliate. No, non vorrete mai far fare qualcosa alle persone perché poi quando ricevono la soddisfazione sono soddisfatti di aver fatto qualcosa per la ragione sbagliata. E se state per cambiare la Chiesa, se volete cambiare la Chiesa, se volete muovere la Chiesa verso ciò che dovrebbe essere, dovete lavorare sul cuore delle persone. E che cos'è che lavora sul cuore? La verità e lo spirito, giusto? Quindi dobbiamo cominciare con gli atteggiamenti. E parliamo di alcuni di questi atteggiamenti. Atteggiamento numero uno. E questi non sono necessariamente, man mano che li attraverseremo, non sono necessariamente in un ordine particolare, anche se penso che i primi appartengono in qualche modo all'inizio, al principio della conversazione, ma la prima questione del cuore, il primo atteggiamento del cuore che vogliamo vedere nella vita del popolo di Dio è la fede. La fede. L'aver fiducia in Dio. Vuol dire, se quello non c'è, allora sarà molto difficile farvi credere qualunque cosa Dio dica o portarvi ad affidarvi alle sue promesse. Vuol dire, è chiaro che la Bibbia dice che se ubbidite al Signore, la vostra vita sarà benedetta, se ascoltate la sua parola sarete felici, sarete appagati, soddisfatti, se ubbidite la sua parola prospererete spiritualmente ed avrete buon successo, Giosuè 1,8. Dio ha fatto una miriade di promesse, ci ha dato una miriade di promesse, se rimanete nel cerchio dell'ubbidienza sperimenterete la pienezza del suo amore, godrete della sua protezione, godrete della certezza della vostra salvezza, avrete pace, gioia, avrete amore, tutte quelle cose. Ed il Signore provvederà ad ogni vostro bisogno e porterà via tutta la vostra ansia e la porterà per voi. E tutte quelle promesse sono nella Scrittura, ma non significherebbero nulla se non gli credete, giusto? Quindi il primo atteggiamento è un atteggiamento di fede. Ora, come si genera nelle persone un atteggiamento di fiducia in Dio? Well, c'è veramente solamente un motivo per farlo. Vi fidate di qualcuno che conoscete, giusto? Dovete conoscerlo. E dovete conoscerlo abbastanza bene da fidarvi di lui. E siamo quindi di nuovo esattamente dove ci trovavamo nei primi messaggi, cioè che quando venite in chiesa, o quando venite ad ascoltare un messaggio, uno studio biblico, una lezione, o leggete un libro, o avete un vostro devozionale, o preparate una lezione a scuola domenicale, qualunque cosa facciate dovreste essere costantemente esposti al carattere di Dio rivelato nella scrittura, e man mano che arrivate a conoscere il vostro Dio, con quella conoscenza viene anche la vostra fiducia. Permettetemi di mostrarvi un'illustrazione di questo, ok? Torniamo al piccolo profeta minore, Abacuc. La felicità è sedersi accanto a qualcuno che sa dove si trova Abacuc. Abacuc, Daniele, Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Ageo, Zaccaria e Malachia. Quindi il quinto dalla fine dell'Antico Testamento, Abacuc. Ora, Abacuc ha un problema, aveva un problema, un grosso problema. Giuda, il popolo di Dio, il regno del sud, Giuda, il popolo di Dio, era infedele a Dio. E non erano solamente infedeli, erano peccatori, peccaminosi, erano ipocriti, erano empi, malvagi. Ed il profeta Abacuc non capiva perché Dio non interveniva. E così al versetto 2 il suo oracolo, o il suo sermone, o il suo peso è: fino a quando, o Signore, griderò alla ricerca di aiuto e tu non ascolterai? Io vengo a te, grido a te a motivo di questa violenza e tu non intervieni, non salvi. Perché mi fai vedere questa iniquità e mi costringi a guardare su questa malvagità? Sì, distruzione e violenza sono davanti a me, esistono, contesa e si solleva litigio, la legge viene ignorata, con quello si riferisce alla legge divina, la giustizia non è mai sostenuta, la rettitudine, e gli empi circondano i giusti, e quello si riferisce ovviamente a scopi malvagi, empi, e la giustizia ne esce pervertita. Ora, questo era il suo peso fondamentale, qui presentato. Sta dicendo, ascolta, questo è Giuda, ok? Questo è il regno del sud, composto originariamente, naturalmente, dalle tribù di Giuda e di Beniamino. E questi sono il tuo popolo. E stanno venendo meno, e sono empi, sono iniqui, ed io sto continuando a dirtelo, e continuo a gridare a te alla ricerca del tuo aiuto, e tu non fai nulla. Può darsi che la prima richiesta di Abacuc fosse che Dio scendesse e portasse un risveglio spirituale, che tutti si ravvedessero, ma deve anche aver incluso nella sua supplica il fatto che Dio avrebbe dovuto intervenire e giudicare, perché la gente non dovrebbe mai farla franca con questa roba. Ed era quindi un vero dilemma, perché Dio non stava facendo né l'una né l'altra, non stava scendendo con un grande movimento di salvezza e di restaurazione, e non stava venendo in giudizio, e quindi lui non capiva com'è che Dio potesse semplicemente guardare a tutto quello senza agire. Ed ecco che arriva la risposta al versetto 5. Guarda fra le nazioni, Abacuc. Osserva, sii stupito, meravigliati, perché io sto facendo qualcosa nei tuoi giorni e non ci crederai mai nemmeno se te lo dicessi. E in altre parole, sta dicendo, non posso dirtelo perché non ci crederesti, devo aspettare finché tu lo veda. Ma sto facendo qualcosa, sto operando. Cos'è che sta facendo? Versetto 6. Ecco, io sto suscitando i Caldei, quel popolo feroce ed impetuoso, ed erano un popolo vile, miserabile e malvagio, e dice, e li sto suscitando, quel popolo che marcia per tutta la terra per impossessarsi di dimore che non sono sue, erano saccheggiatori, erano assassini, erano malvagi, erano empi, massacravano le persone. Al versetto 7 dice, sono temuti e sono spaventosi. L'unica giustizia ed autorità che avevano era quella che si erano inventati da loro, aveva origine da se stessi, erano guerrieri feroci ed efficienti, i loro cavalli erano più veloci dei leopardi, più acuti dei lupi della sera, i loro cavalieri venivano galoppando, i loro cavalieri venivano da lontano e volavano come aquile che piombavano giù per divorare. Termini molto vividi, molto descrittivi dell'opera feroce e formidabile di devastazione compiuta da questi Caldei, e tutti venivano per la violenza, la loro massa di volti avanzava, raccoglievano prigionieri come se fossero sabbia, si facevano beffe dei re e dei governanti, erano solamente motivo di riso per loro, ridevano ad ogni fortezza ed ammucchiavano macerie per catturarle. Aspetta, cosa significa, no? Che quando c'era questa fortezza con tutte quelle mura di pietra, il modo in cui le prendevi era ammucchiando macerie e farne una rampa e semplicemente marciandoci sopra. Ed era quello esattamente quello che facevano. Ed alla fine il versetto 11 dice, il versetto 11 dice, passeranno come il vento ed andranno oltre. Saranno ritenuti colpevoli. Loro, la cui forza è il loro Dio, non adorano nulla se non la loro potenza militare. Erano un popolo empio, vile e feroce. Oh, quella non credo che fosse la risposta che lui voleva. Di fatto, veramente, non credo che fosse quello che lui voleva. Penso che volesse un risveglio, e se non poteva ricevere il risveglio, allora voleva che magari Dio in qualche modo intervenisse soprannaturalmente e portasse un giudizio che avrebbe fatto ravvedere il popolo. Ma non voleva i caldei? Ed ora aveva persino un'altra domanda. La prima domanda era, Dio, perché non agisci? Seconda domanda, Dio, farai quello? Non capiva perché Dio non agisse, e quando Dio disse sto agendo, non riusciva a capire perché Dio avrebbe usato i caldei, perché i caldei erano molto peggio dei giudei. Come poteva Dio usare un popolo molto peggiore, non un popolo del patto? Lo avesse usato per venire a massacrare il popolo del patto. Quello non aveva alcun senso in termini di cui lui comprendeva la relazione del popolo del patto con Dio, che pensava fosse una relazione di salvezza, di liberazione. E certamente non aveva alcun senso che Dio rendesse giudice un popolo che era ancora peggiore di loro. Quindi aveva un dilemma enorme. Per dirlo in termini semplici, non capiva perché Dio stesse facendo quello che stava facendo. Vi siete mai chiesti questo? Non aveva senso. Perché stai facendo questo? Perché non stai facendo questo? Perché stai facendo quest'altra cosa? E suppongo che potreste fare la stessa domanda nel nostro contesto. Potremmo chiedere, potremmo dire di fatto, la Chiesa in America, o l'America stessa, si trova nell'iniquità, nella malvagità, e questa peggiora, peggiora, peggiora? Ed ora tu stai innalzando in autorità persone che di fatto sono al cuore del problema piuttosto che la soluzione. Perché? Questo è il problema della storia, che lui non capiva perché tutto si stava disfacendo così, particolarmente per quanto riguarda in modo unico al popolo del patto. Quindi com'è che risolverà il suo problema? Risolverà il suo problema, il suo dilemma, con la sua teologia. Versetto 12. Comincia a meditare. Comincia a parlare a se stesso, in realtà, in quello che di fatto è una preghiera a Dio, ma sono i suoi pensieri. Non sei tu dall'eternità. La prima cosa che fa, lui qui si trova veramente su sabbie mobili, sta sprofondando nelle sabbie mobili dei suoi dilemmi, non riesce a risolvere i suoi problemi, non li capisce e quindi comincia a sprofondare, sta cercando una roccia e trova quella roccia in ciò che egli sa essere vero riguardo a Dio. E la prima cosa che dice è non sei tu dall'eternità. Oh sì, Dio, tu sei eterno. Tu eri qui prima che questo problema cominciasse e tu sarai qui dopo che questo problema sarà finito. Tu sei più grande di questo problema. Questo è un piccolo affare, questo è un piccolo periodo di tempo nel mezzo della storia, e tu sei il Dio eterno dall'eternità passata all'eternità futura, che è sempre esistito e sempre esisterà. Tu sei molto più grande di questo piccolo momento della storia. Vedete, quello che sta facendo è che sta riaffermando ciò che sa essere vero riguardo a Dio, e quello diventa la roccia sulla quale può trovare appoggio. Tu sei più grande di questo problema. Tu ovviamente comprendi com'è che esso si inserisce nel piano eterno. E poi dice, oh Signore, mio Dio, ed usa qui il termine per sovrano. Non soltanto tu sei trascendente ed eterno, e questo rientra nell'intero schema eterno, ed è un piccolissimo momento nel mezzo dell'eternità, della vasta eternità, ma tu sei molto più grande di questo, e tu sei anche onnipotente, tu hai il controllo di tutto questo e nulla si trova al di fuori del tuo controllo. E poi dice, mio Santo, cosa intendi dire in quello? Che tu non commetti errori? Qualunque cosa tu stia facendo si accorda con la tua perfezione. E poi afferma, noi non moriremo. E cosa intendi dire con quello? Che Dio è fedele, che tu non distruggerai Giuda, perché tu hai un patto da adempiere con loro. Dio aveva fatto un patto con Abramo che doveva essere adempiuto con il popolo di Dio. Tu hai fatto loro promesse di un regno e di un futuro e di salvezza, e quindi cos'è che sta facendo Abacuc? Sta semplicemente riaffermando il fatto che Dio è eterno, che Dio è sovrano, che Dio è perfetto e che Dio mantiene tutte le sue promesse. E sulla roccia della sua conoscenza di Dio egli trova appoggio sicuro. E dice, capisco, tu li hai semplicemente stabiliti per giudicare e tu, o roccia, vedete, si trova sulla roccia, tu li hai stabiliti per correggere. Capisco adesso. I tuoi occhi sono troppo puri per approvare il male e tu non puoi guardare alla malvagità con favore e dunque tu li userai per giudicare. Capisco. Ed il vero riassunto di tutto arriva di fatto alla fine del versetto 4 nel capitolo 2. La fine del versetto 4 nel capitolo 2. Oh, come mi piacerebbe aver tempo di vedere il tutto, ma guardate quello che dice lì. Il giusto vivrà per che cosa? Per fede. Il giusto vivrà per fede. Questa è una dichiarazione così importante, dovreste sottolinearla, metterci un piccolo asterisco o un segno di spunta o qualcosa del genere, perché quella diventa una dichiarazione chiave nel Nuovo Testamento, non è vero? Romani 1,17, Galati 3,11, Ebrei 10,38, ripetuta di nuovo nel Nuovo Testamento. Il giusto vivrà per fede, il giusto vivrà per fede. Ed è lì che si trovava, era ancorato nella sua fede in Dio. Sapeva che Dio era eterno, ben al di là di qualunque evento nel tempo. Sapeva che Dio era sovrano, al comando di ogni cosa. Sapeva che Dio era santo e non commetteva mai errori. Sapeva che Dio era fedele e non avrebbe mai violato la sua promessa. Dio stava facendo ciò che doveva essere fatto. Ora, sapete, Abacuc adesso si sentiva molto meglio, le sue circostanze non erano cambiate, ed amo il modo in cui conclude il tutto, perché alla fine, andate alla fine del libro, al versetto 17, capitolo 3, versetto 17, capitolo 3. Ora, questo è un linguaggio che veramente avrebbe significato tantissimo per le persone di allora, e non significa altrettanto per noi oggi, finché non comprendiamo il contesto. Dice, anche se il fico non dovesse fiorire, indovinate un po', i fichi fioriscono sempre, ok? E non ci fosse frutto sulle viti, e c'era sempre frutto sulle viti. Ed anche se il raccolto dell'ulivo dovesse venir meno, e vi dirò una cosa per quanto riguarda gli ulivi, durano, ok? Quando andate oggi al giardino del Getsemani, oggi, vi potrebbero indicare alcuni alberi che credono fossero piantati lì quando Gesù viveva e stanno ancora producendo olive. Ed i campi non producessero cibo, ed i campi producevano sempre cibo. Ed anche se le greggi dovessero essere eliminate dall'ovile, in altre parole, anche se gli animali smettessero di partorire e non ce ne sarebbero più, e non ci sarebbe bestiame nelle stalle, in altre parole, anche se tutto ciò che è comune, ordinario, quotidiano, affidabile, il tipo di cosa naturale che accade ogni giorno, all'improvviso si fermasse, in altre parole, se tutto andasse sotto sopra, e tutto ciò su cui potremmo mai contare smettesse di accadere, se il mondo intero impazzirebbe, andrebbe sotto sopra, si capovolgerebbe dall'interno verso l'esterno. Versetto 18, eppure io gioirò nel Signore, questo è quello che il termine esultare significa, gioirò nel Dio della mia salvezza. In altre parole sta dicendo questo, sta dicendo che quando non capisco le circostanze, capisco però il mio Dio, conosco il mio Dio, capite il punto? E poi il versetto 19, il riassunto di tutto, ok? Il Signore Dio è la mia cosa, la mia forza. Io conosco il mio Dio, Egli è la mia forza ed Egli ha reso i miei piedi come piedi di cerve. E le cerve sono capre di montagna. Avete mai visto le capre di montagna? Che volano in Alaska, vicino a quelle montagne, quelle scogliere rocciose. Vedete queste specie di animali bianchi, li chiamano pecore, ma in realtà sono più simili a capre. E stanno lì sul bordo della sporgenza con una sicurezza e stabilità assoluta. Quindi sta dicendo, Dio è la mia forza, e anche se io potessi trovarmi sull'orlo del precipizio della mia ignoranza e di fronte ad un dilemma irrisolvibile, potrei anche trovarmi in circostanze nella quale sembra che non ci sia alcuna via d'uscita, ma il Signore renderà i miei piedi come i piedi di una capra di montagna e mi farà camminare su tutte le alture con sicurezza, stabilità e fiducia. Potete camminare su qualunque precipizio che mai affronterete nella vita se avete abbastanza fiducia nel vostro Dio, giusto? E com'è che ottenete quella fiducia? Arrivando a conoscere il vostro Dio ed imparando che Egli è eterno, che Egli è sovrano, che Egli è santo, che non commette mai errori, che Egli mantiene sempre le sue promesse. Questa è fede? Questa è fede. E questo è l'atteggiamento interiore del cuore che il popolo di Dio deve avere ed è cruciale per i sistemi interni della Chiesa. Datemi un popolo che crede al proprio Dio. E questa è una delle ragioni per cui non abbiamo tante persone nella nostra Chiesa che vanno in pezzi, come qualcuno disse anni fa. Infatti, una Bibbia che cade a pezzi di solito appartiene a qualcuno che non lo fa. Quando conoscete il vostro Dio, potete attraversare le tempeste, potete camminare sulle alture in completa sicurezza. In Galati 2,20, sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, amo questo, e la vita che ora vivo nella carne, la vivo per fede nel Figlio di Dio che mi ha amato ed ha dato se stesso per me. Oh, è così ricco. Da una parte sto vivendo per fede, fede in Dio, e dall'altra parte sto vivendo per fede in Gesù Cristo. E cos'è che sta dicendo Paolo qui? Che sto vivendo confidando nel Figlio di Dio. Ora, perché dovreste confidare mai nel Figlio di Dio? Perché dovreste mai confidare in Gesù? Perché dovreste mai confidare totalmente in Lui, con ogni cosa? La sua risposta? Perché Egli mi ha amato abbastanza da... far che cosa? Da morire per me! E proprio come Paolo disse ai Romani, se mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi, quanto più adesso, quanto più ora che apparteniamo a Lui, saremo salvati mediante il suo intervento vivente. Io vivo per fede nel mio grande Dio, vivo per fede nel mio grande Salvatore, che è personalmente devoto a me, così come a colui per il quale Egli è morto. Conosco il mio Dio e conosco il mio Signore. Ed io so che il mio Signore ha promesso che mi sosterrà, che mi proteggerà, che mi custodirà. Egli è il pastore, non è vero? Egli è colui che protegge le sue pecore. Il mio Dio è più vicino di un fratello. Il mio Dio non mi lascerà mai e non mi abbandonerà mai, e nemmeno lo farà suo Figlio che ha preso dimora nel mio cuore. E il Signore Gesù Cristo cerca ogni cosa buona per me. Il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria per mezzo di chi? Per mezzo di Cristo Gesù. In altre parole, Cristo Gesù è il mezzo, lo strumento. Il Cristo dimorante, potente, sempre presente, è il mezzo mediante il quale Dio adempie quella promessa. Il mezzo mediante il quale Dio provvede a tutti i nostri bisogni è attraverso il Cristo che è sempre presente e dimorante in noi. Io ho fede in Dio, e voi? Io ho fede nella grandezza e nella potenza del mio Dio, della fedeltà del mio Dio, della perfezione del mio Dio e della santità del mio Dio. Ed ho fiducia, ho fede nel Figlio suo, il Signore Gesù Cristo. Ed ho fede di credere che ciò che Egli ha iniziato lo porterà a compimento. Ho fede del fatto che quando Gesù disse che tutti coloro che il Padre mi dà verranno, e chiunque viene Egli lo riceverà, e chiunque Gli riceve lo custodirà, e chiunque Gli custodisce Egli lo risusciterà. Ho fede del fatto che Gesù mi porterà alla gloria. E voi? Ho fede che Egli provvederà tutti i miei bisogni, ho fede che Egli non permetterà mai che qualcosa entri nella mia vita che io non possa sopportare, ma provvederà sempre una via d'uscita, ho fede che Egli riverserà benedizione sulla mia obbedienza, ho fede che Egli mi userà, ho fede nel fatto che Egli supererà vittoriosamente ogni prova nella mia vita, se io Gli sono obbediente, ho fede in Lui, confido in Lui e credo in Lui. Questo è l'atteggiamento iniziale. Comincia alla salvezza, perché la salvezza avviene quando voi confidate in Dio, non è vero? Confidate in Lui affinché Egli perdoni il vostro peccato attraverso il sacrificio di Gesù Cristo. Quello è l'inizio della vostra fede, non è la fine, è solamente l'inizio, e poi il giusto vivrà per fede. Questo è il primo grande atteggiamento. Dunque, che cos'è che vuole produrre il predicatore? Cos'è che vuole produrre il leader nel vostro cuore? Vuole produrre la fiducia dell'Apostolo Paolo, che in 2 Corinzi 5,7 dice questo: noi camminiamo per fede, non per visione. Non valutiamo la vita in base a ciò che vediamo, in base a ciò che sentiamo, odoriamo e tocchiamo, valutiamo la vita attraverso gli occhi della fede. E la fede è la sostanza delle cose che si sperano, la dimostrazione delle cose che non si vedono, ma non è un pensiero positivo, così campato in aria, è costruita sulla roccia del carattere del nostro Dio e del carattere e dell'opera del nostro Salvatore, il Signore Gesù Cristo. E quando avete quella fede, potete affrontare qualunque cosa nella vostra vita. Quando sapete che Dio fa cooperare tutte le cose al bene di coloro che lo amano, allora potete accettare qualunque cosa. Quando sapete che nulla vi separerà mai dall'amore di Cristo, assolutamente nulla, né vita, né morte, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura, niente di niente, quando lo sapete e quando ci credete, potete confidare in Lui in ogni situazione. E questo è l'atteggiamento iniziale, questa è l'attitudine di partenza. La fede diventa lo scudo, Efesini 6,16, con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno con la fede. Quando Satana vi tenterà a far qualcosa, quella tentazione sarà spenta dalla vostra fiducia. Ve l'ho detto qualche mese fa, il peccato è ciò che fate quando non siete soddisfatti in Dio. E se non siete soddisfatti in Dio è perché non lo conoscete. Quindi ciò che vi protegge dalla tentazione è la fede. Giacomo 1 dice: chiedete con fede e riceverete. Ebrei 10,22 dice: avvicinatevi con fede Ebrei 12 dice: correte per fede. Romani 4 dice: siate forti nella fede, così come Abramo. Quindi il primo atteggiamento è quello di confidare nel nostro Dio sovrano, onnipotente, onnisciente, onnipresente, immutabile, sapiente, amorevole, misericordioso e giusto Dio e nel suo Figlio, il Signore Gesù Cristo, che ha promesso di salvarvi eternamente. Ed è quell'atteggiamento che è l'atteggiamento sul quale potete costruire la vostra vita. Bene, questo è uno. Ne abbiamo molti altri da affrontare la prossima volta. Preghiamo. Padre, ti ringraziamo per questa meravigliosa serata insieme. Signore, noi vogliamo veramente conoscerti, vogliamo conoscerti così bene che ci sia una fiducia inequivocabile in te. Sappiamo che la conoscenza viene attraverso la parola e viene anche attraverso una vita di esperienza. La ragione per cui Paolo poteva dire nulla ci separerà mai dall'amore di Cristo è perché ogni difficoltà immaginabile era entrata nella sua vita e lui poteva comunque parlare per esperienza. Aveva affrontato demoni, aveva affrontato la morte e tutto ciò che la vita poteva portare, principati, potestà, e l'avevano assalito, però nulla di tutto quello l'aveva mai separato da te. E così, Signore, nel mentre arriviamo a conoscere la parola, nel mentre attraversiamo la vita e godiamo l'adempimento della tua promessa di protezione in ogni situazione, fa sì che la nostra fede possa aumentare, possa crescere sempre più forte, così che veramente siamo i giusti che vivono per fede. Oh, che questo sia l'atteggiamento dominante dei nostri cuori, una fiducia totale in colui che è assolutamente degno della nostra fiducia. E nel nome del Figlio tuo preghiamo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.